Buonasera a tutti, benvenuti. Un grazie profondo e sincero a Chiara Castellani che è venuta qui a Biella per noi. E io l'ho conosciuta a Pettinengo quando è venuta a invitarla a Pace il Futuro e mi è rimasta allora impressa una foto, un video, non mi ricordo, con quella tenda e quella luce azzurra dentro la tenda, filmata da Andrea, e questa immagine è dentro di me ed è una provocazione continua di questa tenda che dichiara che sta dentro di notte e con questa luce che probabilmente o pregava oppure leggeva o studiava. Bene, iniziamo prima di tutto ringraziando chi ha organizzato questa serata. In particolare, oltre a portare i saluti della direzione dell'azienda sanitaria, l'ordine dei medici, qui rappresentato dal dottor Berto, e dall'IPSAB, i PASDI, dalla dottoressa Croso, dal QAM a Medici con l'Africa, della Caritas e da Pace e Futuro. Io darei subito la parola all'ordine dei medici per un saluto.
Buonasera a tutti, sono Mauro Berto, sono segretario dell'ordine e porto i saluti appunto del Presidente che purtroppo non è potuto intervenire perché è occupato in un altro congresso, quindi non poteva dividersi e ha chiesto a me di portarvi saluti. È un argomento estremamente importante, soprattutto in questi giorni dove anche l'Italia è stata colpita da questa malattia di un medico che sta lottando a Roma, quindi più che mai è l'attualità per parlarne e discuterne. L'Ordine dei Medici ha voluto patrocinare questa serata in maniera così aperta e spontanea perché crede appunto in questo tipo di comunicazione che deve essere aperta a tutti, non solamente ai medici ma anche alla popolazione. Speriamo che sia una sera che ci porti molte notizie, speranze, e con questo ringraziamo la dottoressa Castellani che è con noi questa sera. Grazie.
Buonasera a tutti, io vi porto il saluto degli infermieri di Biella e ringrazio e do il benvenuto alla dottoressa Castellani e soprattutto voglio portare la vicinanza degli infermieri sia alla sua opera che svolge in Africa e sia a quello che ci racconterà questa sera. Credo che debba essere lasciato a lei tanto spazio perché possa raccontarci la sua storia e insegnarci qualcosa. Grazie molte.
E per il QAM vuol venire qualcuno? Allora, per la Caritas, Don Giovanni.
Quando pensavo, si sente? Quando pensavo a questa serata mi veniva in mente una frase in continuazione, e cioè che l'Africa è un po' la nostra cattiva coscienza, perché a partire dai tempi della colonizzazione prima politica e poi economica, l'Africa è sempre stato un bacino da cui si è preso molto e a cui si è reso ridonato molto poco. E quello che volevo dire l'ho trovato molto ben espresso in un libro scritto proprio da un africano quindi faccio che leggervi anche per non rubare tempo. Facendo però un attimo prima dando un contesto nel quale leggere le realtà africane e ricordando che gli ultimi posti nella classifica mondiale tocca a 25 paesi dell'Africa per la scarsa, bassa qualità di vita e con questo con la bassa qualità di tutte le altre realtà, sanità, eccetera, eccetera, sviluppo di questo continente, e dove molte persone vivono con un reddito inferiore a un euro al giorno, dove ci sono una infinità di conflitti, per lo più che non fanno notizia, conflitti dimenticati. Sono in guerra 17 stati dell'Africa e ci sono 46 gruppi di guerriglieri e di separatisti coinvolti in questi stati e in altri. E quindi una realtà fortemente tormentata, ma anche, come dire, si trova così, si sta vivendo questa situazione anche perché gli interessi esterni all'Africa sono tantissimi. E allora ecco le parole di questo autore, che si chiede perché il continente africano non ha una buona immagine nei mezzi di informazione europei e occidentali in genere, quando ce l'ha l'immagine. Per comprendere il fenomeno è necessario ripercorrere la storia. Lo schiavismo e il colonialismo hanno lasciato tracce quasi indelebili nella coscienza collettiva degli europei. In Occidente il nero è molto spesso guardato con occhio accondiscendente, paternalista oppure razzista. L'immagine falsa dell'africano truffatore, bugiardo e parassita è ancora radicata in determinate mentalità. D'altra parte, i cliché sui popoli sono la cosa più semplificatoria e più diffusa che esiste a questo mondo. Se un italiano va nel nord Europa, può essere sicuro al 100% che gli sarà detto che Italia pizza, Italia spaghetti, Italia mafia. Questa è l'immagine che noi abbiamo esportato, meglio che tutti insieme, i media, eccetera, hanno esportato, ma l'Italia noi sappiamo dall'interno che è ben più che questo, che è tanto di più, no? La stessa cosa vale per l'Africa, e cioè che si va avanti a pensare all'Africa a cliché. Oggi i cliché dell'Africa sono innanzitutto le figure degli immigrati che danno un'immagine parziale e distorta dell'Africa, e sono quei cliché che purtroppo girano sovente, per cui dall'Africa ci vengono i mali, ci è venuto l'AIDS prima e ci viene l'Ebola adesso, senza però interrogarci sulle ragioni per cui determinate realtà, anche di tipo sanitario, di cui peraltro io non me ne intendo, per cui non ci entro, ma si sviluppano o possono trovare un terreno fecondo in paesi come l'Africa. E Ted dice, per terminare ancora questo autore, che ancora oggi è come se l'Europa rifiutasse di aprire gli occhi per vedere emergere un'altra Africa che vota liberamente per scegliere i suoi dirigenti, che combatte con entusiasmo per lasciare il sottosviluppo, che mostra la sua ricchezza culturale non solo su internet e che rifiuta il fanatismo e desidera superare i demoni del passato. E c'è anche un altro testo scritto da una donna africana dove afferma di essere stata per 9 anni alla ricerca del paradiso perduto in Europa e poi se n'è tornata molto delusa, ma quella delusione le ha aperto gli occhi e ha capito che bisogna essere, dice lei, orgogliosi di essere africani. Io lo sono diventata. Lo sono diventata proprio ritornando da quel paese, da quel paradiso artificiale che ci viene presentato e che l'Europa, gli Stati Uniti o comunque i paesi ricchi e che bisogna invece mettere le proprie forze, le proprie energie per dare speranza all'Africa e alla, come continente giovani, ma anche ricco di forze giovani. Io credo che queste poche parole possano aiutarci a inquadrare un po' in un contesto ampio la realtà africana di cui adesso sentiremo, di cui parlerà la dottoressa Castellani per esperienza vissuta, per esperienza propria. Grazie.
Sì, infatti stasera
si svolgerà un confronto tra come lo vediamo noi, Anna Limba, la nostra referente per le malattie infettive, racconterà la storia e le caratteristiche non solo sanitarie ma anche epidemiologiche dell'Ebola, no? Però dall'altra parte poi ci sarà il confronto con chi ha vissuto all'interno di un'epidemia. Cioè questo essere fuori dentro, che secondo me potrebbe esserci veramente di aiuto nel momento in cui magari continuamente leggiamo le storie sui giornali, ma lo vediamo così, guardandolo sul giornale o sentendolo alla televisione, diventa sempre più importante entrarci dentro e farcelo raccontare da chi lo ha vissuto, e questo anche nei confronti dei minimi vulnerati, cioè. Se ci facessimo raccontare la loro storia e avessimo la voglia di ascoltarli, sicuramente ci accorgeremo che avremo bisogno di loro. Allora, Chiara Castellani, ve la presento velocemente, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, si specializza in ginecologia e ostetricia. Nel 1983 parte per la sua prima missione in Nicaragua come medico volontario. Nelle montagne del Nicaragua diventa per necessità chirurgo di guerra. In quegli anni infatti è in corso il conflitto fra sandinisti e contras. Si confronta col dramma delle vittime delle mine della guerra. Sposa la causa sandinista. Per 7 anni si impegna per la pace e per la ricostruzione del paese. La dottora Clarita si dedica alla popolazione lavorando anche come ostetrica, facendo nascere i niños morenos con tanti capelli che quando escono fuori gridano l'inizio della loro grande avventura in questa terra strana e audace, dove anche sopravvivere è una folle scommessa, ma dove vale sempre la pena di scommettere, come scrive nelle sue lettere. Poi nel 90 la missione termina, la missione in America Latina, parte per l'Africa. L'associazione italiana Amici di Rorfulerò le affida la direzione di un ospedale abbandonato dai belgi a Timbao, regione dello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. Alla difficoltà del luogo si aggiunge il dramma personale, perché in quella terra, nel dicembre del 92, percorrendo in autoambulanza una strada dissestata, rimane vittima di un incidente stradale che le provoca gravissime lesioni al braccio destro e subisce quindi l'amputazione dell'arto. La mutilazione non limita la sua attività, perché impara a scrivere con la mano sinistra ed ad usare la protesi nella quotidianità della sua vita professionale di medico e di chirurgo. È testimone della guerra fra Kabila e Mobutu, svolgendo un'intensa attività politica di denuncia. Come medico, impegnata negli anni 90 nell'emergenza sanitaria dell'epidemia di Ebola e diffondersi della tubercolosi dell'AIDS. Attualmente Chiara Castellani è missionaria laica nell'ospedale di Kimbao. È l'unico medico curante per 150.000 abitanti in un territorio di 5.000 km quadri. 5.000 km quadri è tutto, è Novara, la provincia di Novara, Biella, Vercelli e Bucciò. Le sue esperienze sono raccolte nel libro Una lampadina di Kimbao, che è molto bello. Ha avuto varie onorificenze, ma non ve le dico perché lei sicuramente non fa piacere. L'unico è sicuramente quello che fa piacere, l'ufficiale dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, conferitogli da Ciampi. Per questo la ringraziamo di nuovo per essere qui questa sera. Allora, adesso la nostra Anna Lingua ci racconterà un po', ci racconterà la storia e il modo con cui si è sviluppato l'Enor, e poi ascolteremo Chiara Castellani.
Mi sentite se parlo così? O... Buonasera a tutti. Intanto che si attiva in qualche modo il computer. Intanto ringrazio il dottor Piunti che di persona mi ha invitato a fare questa chiacchierata con voi stasera, attendendo di salire su questo trespolo. Riflettevo sul fatto che mi fa abbastanza effetto, va bene come infettivologo, ma di parlare di una infezione che ho studiato, che ho dovuto ripassare, eccetera, eccetera, ma che io dico per fortuna non ho mai visto effettivamente come medico. E parlarne a voi, che come me, almeno quasi tutti, io non conosco la storia di tutti, ma immagino che da biellesi nessuno di, o pochi di voi abbiate visto effettivamente dei pazienti di questo tipo, davanti a una persona, a una donna, come Chiara Castellani, che non conosco di persona, ma che davvero ha giocato la sua vita e ha visto tra le mille cose anche lei. Quindi la prima cosa che mi fa effetto è questa. La seconda è che io ho iniziato a lavorare come infettivologa all'inizio dell'HIV e davvero si dicevano tante cose simili rispetto all'Ebola, che era un problema che tutto sommato non ci riguardava tanto, perché la maggior parte dei pazienti già allora, già di questa infezione, erano in Africa e quindi tutto sommato agli italiani non è che interessasse tanto. La terza cosa di cui, per cui inviterei un po' tutti a riflettere è che noi biellesi ci preoccupiamo così tanto in questo periodo di che destino avrà il nostro vecchio ospedale e aiuto, se mai sarà destinato a qualcuno che magari ha più bisogno di noi, questo è ciò che esce sui giornali. In realtà le persone che lanciano queste provocazioni stasera qua ad ascoltare Chiara non ci sono, e questa secondo me è una riflessione che deve un po' davvero farci pensare. Allora, cercherò innanzitutto di essere poco accademica, anche perché se volete c'è internet, quindi le cose sull'Ebola sono migliaia. Ho cercato di focalizzare le cose su quello che ci può rimanere, ma poi credo che la dottoressa Castellani, anzi le chiedo anch'io personalmente, che ci dia un feedback reale di quello che io vi proverò a raccontare. Ahimè, spero di non essere noiosa, alcune cose sono un pochino teoriche. Di che cosa parliamo? Di questo virus, ok? Questo è un virus che dava un'infezione che una volta veniva chiamata febbre emorragica di Ebola, è una infezione ad altissima letalità ed è trasmissibile da uomo a uomo. È una malattia, ed è sempre stata il tipo di febbre emorragiche, un tipo di malattie che evocava il dramma, la tragedia. Su questo tipo di febbri hanno fatto dei film in cui virus letale, ok? Quindi è proprio anche una cosa dell'immaginario collettivo. Questo è rapidamente quello che affronterò, così sappiamo che cosa aspettarci dalle prossime slide. Intanto che cos'è effettivamente il virus Ebola, le principali epidemie che ci sono state, perché vedremo che quella di adesso è solo l'ultima di tante epidemie, questa, con qualche numero e qualche riflessione da farsi, come si trasmette effettivamente l'infezione, come non si trasmette, la clinica, cioè vedremo i sintomi, giusto per due o tre cose, che cos'è un caso di Ebola, come evolve, come si fa la diagnosi e le terapie. Ultimo aspetto sarà quello di rivedere alcune indicazioni che vengono date non solo agli operatori sanitari, ma agli tutti quelli che potrebbero venire in contatto con un malato di Ebola, e poi vedremo di portarci a casa qualche messaggio. Innanzitutto è un virus particolare, bla bla bla, leggete lì, è molto simile a un altro virus che dà una febbre oralgica, che è il Marburg virus. Per noi biellesi è un virus purtroppo molto conosciuto. La dottoressa Maria Bonino è mancata per un'infezione da virus Marburg, quindi è della stessa famiglia. Questo virus è abbastanza recente, è stato identificato nel 76, quando comparvero due epidemie praticamente contemporanee proprio in, allora si chiamava Zaire, in Repubblica Democratica del Congo attualmente, e in Sudan. Ci sono cinque sottotipi di Ebola, tre ci interessano perché sono quelli che sono associati alle grandi epidemie in Africa. Allora, questo disegnino è per farvi graficamente vedere le varie epidemie. La prima, abbiamo detto, in Zaire e in Sudan nello stesso anno, un'altra in Gabon, poi una nello Zaire nel 95, in Uganda nel 2000, e i pallini sono direttamente proporzionali al numero di casi. Allora, voi notate, e poi lo vedremo tra poco, di quanti casi fossero nelle principali epidemie fino al 2007-2012, e il numero di casi, poi lo vedremo aggiornato a 6 giorni fa, della grande epidemia di Ebola attuale. Allora, il numero di casi come sia enormemente più grande. Allora, ci sono vari motivi che sono stati addotti, varie cause. Le prime epidemie erano rurali, cioè colpivano piccole zone con una densità di popolazione molto bassa, per cui anche se il contagio è interumano, poi vedremo, ma si limitava abbastanza facilmente. Quindi, per dire, in Uganda 425 casi, adesso ne abbiamo più di 10.000. Adesso ha colpito zone, città, zone molto popolate, quindi il contagio è stato molto più rapido, molto più immediato e molto più difficile da limitare. Allora, questi sono invece i propri numeri, gli ultimi numeri dati dai CDC di Atlanta, che sono un centro statunitense per il controllo delle malattie, e in particolare a noi interessa per le infezioni. Allora, c'è un totale al 4 dicembre, ed è l'ultimo bollettino dato, di 17.256 casi tra i tre stati chiamati in causa, di cui confermati, dopo vedremo un pochino la differenza tra i casi sospetti e probabili e quelli confermati, comunque di 10.793 casi confermati. Per rapidamente vuol dire quelli che hanno fatto l'esame di laboratorio e che hanno detto sì, è proprio quello. Il numero di morti 6.113. Attualmente l'Africa è enorme, l'epidemia da Ebola colpisce esclusivamente e ancora presente in soltanto tre stati, che sono la Sierra Leone, la Guinea e la Liberia. Io ho messo lì colorate i tre stati, ammetto, perché io stessa che in geografia non ero probabilmente una cima, tra tutti gli stati dell'Africa all'inizio dell'epidemia marzo-aprile, quando hanno detto che erano tre stati ed erano quelli, ho dovuto andarmi a vedere la cartina, perché non è proprio così. Allora, se voi pensate, più di 10.000 casi certi in quei tre stati, perché poi i numeri negli altri stati, in Nigeria, in Mali, nella Repubblica Democratica del Congo e poi fuori dal continente africano, numeri praticamente nulli rispetto a un'epidemia del genere, comunque tutta la maggior parte è tutta concentrata lì. Allora, si continua un po' a vedere perché questa enorme epidemia che ha dei numeri veramente spropositati. Vi ho già detto del discorso di centri urbani, quindi ha un altissimo numero di persone che ci vivono. La povertà, cioè le risorse che sono davvero limitate in tanti sensi. Due dei tre paesi sono reduci da guerre civili spaventose che, oltre a provocare morti, provocano disastri anche dal punto di vista delle risorse che possono rimanere. La deforestazione, queste sono, andiamo in ambiti socio-agricoli che io lascio a chi è più esperto di me, si è visto che comunque la partenza dell'epidemia ha poi dato luogo soltanto a trasmissioni tra umani, e dopo vedremo un pochino più in dettaglio. Povertà vuol anche dire inefficienza o inesistenza dei sistemi sanitari. È una situazione drammatica, e poi io, dottoressa Castellani, mi rimbalzo la palla, perché io credo che tu lo viva tutti i giorni sulla tua pelle. Noi lo sappiamo, io lo so, ma non ho vissuto questa cosa. In più c'è un discorso di frontiere, per cui per esempio il primo caso, uno dei primi casi di Ebola in Nigeria è stato una persona altolocata che era andata a parlare a una conferenza in Nigeria vicino a Lagos e che, sapendo di avere i sintomi, sapendo di essere già infettante, non ha detto niente, e quando una dottoressa, di cui tra l'altro si parla in un articolo su qualche quotidiano in questi giorni, una dottoressa locale ha detto: ma alto là, questo qua ha qualche sintomo, ha convocato questa persona altolocata tutti i membri possibili e immaginabili pur di non far saltare fuori che lui era malato, fregandosene del fatto che stava contagiando un altro stato, e questa è stata la partenza dell'epidemia in Nigeria, per fortuna poi autolimitata, quindi frontiere in cui non c'erano assolutamente controlli. Parlavo con una collega che lavora con Medici Senza Frontiere e mi diceva che oltretutto il problema di queste aree è anche il fatto di ghettizzare, cioè la paura e il fatto di avere qualcuno di malato nella propria famiglia, all'interno del proprio villaggio, spesso e volentieri vuol dire vergogna, e quindi spesso e volentieri non portano, non chiamano chi di dovere, non portano i malati o i sospetti nelle pochissime strutture sanitarie, perché è vergognoso avere qualcuno malato. Quindi vuol dire che l'epidemia fa esattamente, il virus fa quello che vuole. Ultimo, il fatto che sicuramente a livello internazionale, non africano, anche africano a livello governativo, ma anche a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, sicuramente c'è stata una sottostima del problema. Cioè all'inizio sembrava una cosa così, forse come le altre epidemie, o comunque magari si sarebbe autolimitata. In realtà è stato un boom, una bomba. Vediamo rapidamente il tipo di dinamica che hanno le epidemie di questo virus. La trasmissione, come vi dicevo prima, è per contagio solo tra uomini, questa epidemia, ok? Si è stabilito che questo virus probabilmente è arrivato dagli animali, in particolare i pipistrelli e le scimmie, che però, in particolare i pipistrelli, hanno funzionato da serbatoio. I pipistrelli non si ammalano di Ebola. C'è stata una modificazione del virus, probabilmente in questi casi c'è un contatto di qualche uomo con liquidi biologici, oppure cibo morsicato dai pipistrelli o da animali infetti, e poi con la modifica del virus il contagio è tra gli uomini. A differenza dei pipistrelli, le scimmie si ammalano ed è per loro praticamente sempre letale. Trasmissione interumana con i liquidi biologici infetti, ovvero di persone che abbiano l'Ebola vivi o che abbiano avuto e che siano deceduti. Quindi tutti i liquidi biologici, il sangue, le feci, eccetera, eccetera. Non si è trovato nel sudore mai, nel liquido seminale c'è una persistenza di concentrazione di virus quasi a 3 mesi. Ecco perché si dice, per evitare ulteriori trasmissioni, di non avere rapporti sessuali se non protetti, un po' come per l'HIV, e in modo da non diffondere l'infezione. Il virus Ebola non è trasmesso per via aerea. Quindi non è mai stato descritto alcun contagio per via aerea. La via aerea è quella invece, ad esempio, con cui noi prendiamo il morbillo, giusto per fare un esempio, l'influenza. Oltre alla trasmissione tra uomo a uomo tramite liquidi biologici, anche attraverso il contatto con superfici, oggetti, cose del genere, tra uno che è malato e poi uno che tocca questa cosa. Allora, solo per farvi un esempio, la infermiera spagnola, secondo caso di Ebola in Spagna, dopo che era arrivato, era stato rimpatriato quel missionario malato di Ebola, la seconda infermiera, cioè il secondo caso infermiera, si è visto che si è contagiata probabilmente per un problema nella catena di tutti gli atti che devono essere messi, sembra una cosa, tutte le azioni che devono essere messe in atto per assistere una persona malata di Ebola. Cioè tutti i sistemi di protezione, di disinfezione, eccetera, eccetera, probabilmente c'è stato un anello che è saltato. Il virus sulle superfici può rimanere per diverse ore, sembra anche giorni, ovviamente con concentrazioni che diminuiscono via via, e con le misure adeguate di disinfezione e pulizia che qui abbiamo chiaramente, assolutamente può essere distrutto o ucciso. Questa è una delle mille tabelloni, poster, slide che vengono inviate, eccetera, eccetera, proprio per graficamente far capire questo. La clinica, febbre, c'è un periodo di incubazione di media una settimana, dai 3 a 20 giorni, che in cui vedremo non è il paziente non è ancora contagioso. Dopodiché iniziano i sintomi e li leggete, non ve li dico per non essere troppo lunga: febbre, tutti i disturbi di questo mondo, ma molto forti. Dopo circa una settimana compaiono i sintomi di tipo emorragico, quindi i fenomeni emorragici, sanguinamenti, eccetera, sia esterni che viscerali, gravissimi. Queste sono caso sospetto, caso probabile, caso confermato in laboratorio, che sicuramente in questi mesi avete visto sui giornali più e più volte. Chiaramente questo è utile affinché nel momento in cui arriva in un ospedale o in una struttura, soprattutto delle aree endemiche, non tutti quelli con la febbre o cosa possono essere etichettati come infetti. Ci sono dei criteri. Allora, il caso sospetto è quello che è stato in una zona endemica da meno di 21 giorni e che ha la febbre. Allora, alto là, sospetto. Il probabile è un aggravante, ovvero è stato anche a contatto con qualcuno che aveva l'ebola. Il caso confermato lo dice la parola stessa, si è fatta un test che ha detto ok, questo è proprio un caso di ebola. Il nostro collega di emergency che è ritornato a Roma è già arrivato diagnosticato, cioè è già arrivato con la diagnosi di ebola fatta da dove proveniva. Vi ho detto, per incubazione non si è contagiosi. Il periodo di incubazione è abbastanza lungo, perché da 3 a 21 giorni vuol dire che se io arrivo dalla Sierra Leone me ne devo stare blindata per 21 giorni in casa se ho avuto qualche contatto. Ci sono altre malattie o altri patogeni che possono dare, che hanno dato, tipo colera, delle epidemie gravissime, soprattutto nei paesi a risorse limitati, in cui il periodo di incubazione è molto più breve, oppure l'HIV, in cui il periodo di incubazione può durare anche 20 anni. Cosa succede a una persona che si infetta col virus Ebola? Nella migliore delle ipotesi, in una media di 2 settimane dalla comparsa dei sintomi può guarire. Nella peggiore delle ipotesi, le manifestazioni e le complicanze sono in senso peggiorativo e ci può essere il decesso. Allora, questo è il tasso, sono i tassi di mortalità attuali dell'epidemia di Ebola. 72% degli infettati dal virus Ebola sono morti, 60% negli ospedalizzati, semplicemente perché avevano una terapia di supporto in più, con una media dalla comparsa dei primi sintomi di 7 giorni per arrivare al decesso. Dall'influenza famosa del 1918, in cui c'è stata una mortalità del 4%, la SARS, che ha fatto tutta pandemonio, o la viaria, che hanno fatto grande pandemonio qua, ma in realtà poi non c'è stato granché, i tassi di mortalità erano veramente bassi. Il colera comunque è più basso, il 72% di adesso è veramente alto. La diagnosi della risparmio è un esame che si fa in un laboratorio. Uno dei primi problemi che ci sono stati in questi stati dell'Africa è stato che non c'erano i laboratori che facessero gli esami. Sono arrivati da fuori, sono arrivati da Medici Senza Frontiere e da altre ONG i primi laboratori. Ovviamente ci sono mille altre malattie che possono dare dei sintomi simili, che ve le ho elencate. Purtroppo, perché si muore al 72%? Perché contro questo virus non c'è assolutamente niente attualmente, se non terapie di supporto, che vuol dire reidratare, cercare di tamponare. Supporto non è una cura che guarisce. Ci sono un sacco di terapie in sperimentazione, di vaccini in sperimentazione. anche solo al medico che allo Spallanzani hanno già provato diverse terapie sperimentali, ma sperimentali lo dice la parola stessa. Quindi adesso come adesso di terapia non c'è assolutamente nulla di totalmente efficace. Queste sono le indicazioni, quello che vi ho detto, 3 settimane di isolamento, eccetera, eccetera. Cosa succede in Italia? Queste ultime 2 slide, e ho praticamente finito, così chi di voi è già bioccato si riprende un attimino. Queste slide le avevo messe anche proprio pensando a chi si preoccupa tanto degli immigrati che ci portano le malattie. Sappiamo tutti che è tendenzialmente una gran stupidaggine. In Italia, per quanto riguarda Ebola, direi che il rischio è molto, molto, molto basso. Non ci sono voli diretti. E in più, altro luogo comune, i poveri migranti che si fanno mesi di trasbordo dal loro paese di origine ai porti dell'Italia con i barconi, poveretti, se avevano l'Ebola sono morti prima, quindi altro grosso grande luogo comune. Quindi non è certo un pericolo quello per quanto riguarda l'Ebola. In Italia potrebbero esserci dei casi, nulla è impossibile, in medicina non ci sono certezze, poco probabili però assolutamente sì. Gli scenari più probabili sono quelli come quello del nostro collega che è arrivato lo Spallanzani. Mediamente operatori sanitari, volontari, missionari, cooperanti, eccetera, eccetera, che sono lì e che vengono rimpatriati, magari perché già malati, magari rimpatriati per un supporto maggiore dal punto di vista sanitario. Altri scenari molto più rari sono immigrati che vanno nel loro paese natale, che può essere endemico, e poi ritornano con il virus contratto. È molto 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 raro, perché dai 3 paesi che vi ho citato, Guinea, Liberia e Sierra Leone, i migranti, cioè quelli che adesso vivono in Italia, residenti eccetera, da quei 3 paesi mi risulta che i numeri siano davvero esigui. Quindi, voglio dire, proprio arrampicarsi sui vetri, dire che è tramite loro che porteranno l'Ebola in Italia. E concludo con questa frase della portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ovviamente deve far riflettere tutti. Vi ringrazio per l'attenzione e buon ascolto, soprattutto di una persona che vive questa cosa, che l'ha vissuta. Oggi è il 10 dicembre, è la giornata internazionale dei diritti dell'uomo, e io non mi sento di parlare solo di Ebola, perché se l'Ebola è in Africa, se l'Ebola ha colpito il paese dove lavoro troppe volte nel corso della storia, è cominciato in Congo, la prima grave epidemia è stata in Congo e io ero già là, acquisita. Adesso sembrerebbe risparmiato, ma in realtà c'è stato un focolaio epidemico nuovamente in Repubblica Democratica del Congo, e lo stesso nome del virus, Ebola, è congolese, come Zaire è il nome del ceppo che più uccide. E allora io vorrei invece che percorressimo insieme, vedendo la situazione che io vivo, quella del Congo, qual è la situazione del diritto alla salute in Congo e in altri paesi colpiti dalla guerra e il cui sistema sanitario è fatiscente. Per cui parlerò non solo di Ebola, ma di salute e diritti umani e di malattie dimenticate dove ci sono guerre dimenticate. Qui è dove lavoro, la diocesi di Kenya. La diocesi di Kenya copre circa 10 zone sanitarie, non coincide esattamente con il territorio. Io lungamente sono stata l'unico medico per tutto il sud della diocesi, adesso attualmente per fortuna vi sono abbastanza giovani medici, per cui non mi focalizzo più soltanto su Kimbao, ma cerco di seguire giovani medici in tutta la diocesi, lavorando in quella che è la struttura della Caritas diocesana del Congo, che si occupa delle opere sanitarie, il BEDEOM, l'ufficio per le opere sanitarie della diocesi, e lavoriamo insieme alle zone sanitarie, insieme ai giovani medici, per sostenere un sistema sanitario traballante, proprio a un livello di... Adesso mi chiamano Munganga Mbuta, che significa il medico già anziano, che ha il desiderio e il dovere di trasmettere le sue conoscenze ai più giovani. Questa è la diocesi di Kenge, la diocesi di Kikwita è immediatamente confinante, qui è Kimbao, qui è Mosango, dove nel 1995 si ammalò l'infermiera suor Daniela, che era stata contagiata a sua volta da suor Floralba, e fu la seconda delle sei suore italiane, ma quasi tutto il personale medico e paramedico dell'ospedale di Kikwita venne falcidiato da questa terribile epidemia. Finché a Yasabonga, anche lì a cavallo fra la diocesi di Kenge e quella di Kimbao, un'altra Munganga Mbuta, che aveva vissuto l'epidemia, la prima epidemia di Ebola di Gambuku, pensò che non era diarrea rossa, come si diceva allora, ma che si trattava di Ebola. Qual è il nostro ruolo come diocesi? In una situazione in cui il paese, il sistema sanitario è traballante. Questa è un'immagine del sistema sanitario. Sul tetto abbiamo messo garantire il benessere della popolazione, ma le colonne fanno acqua un po' dappertutto. Problemi nelle risorse umane, problemi nei farmaci, mancanza di risorse finanziarie, mancanza di infrastrutture, vedremo infrastrutture fatiscenti, mancanza di equipaggiamenti, laboratori che non hanno il minimo indispensabile per poter porre una diagnosi, e in questi sistemi sanitari che si installa Ebola. E se non c'è una Munganga Mbuta che ha già vissuto un'esperienza del genere e può dire da questa Ebola, come fu per la dottoressa Anna Marie Abonga, come fu pure il dottor Mattie che morì in Uganda di Ebola, dopo aver capito improvvisamente che queste febbri seguite da diarrea emorragica, da diarrea rossa, erano Ebola e non dissenteria bacillare, tutto questo ritardo ha finora provocato l'elevatissimo tasso di mortalità del virus Ebola. E noi cosa dobbiamo fare? Cosa cerchiamo di fare? Come ufficio sanitario della diocesi cerchiamo di sostenere il sistema sanitario dello Stato per migliorare la salute della popolazione. Ma questi sono i nostri ospedali, come l'ospedale di Kindala Matele, che è stato costruito nel 1961 da una congregazione belga e dal 2002 è stato abbandonato, e noi cerchiamo di farlo rivivere perché la popolazione ne ha bisogno. O come l'ospedale di Kimbao, dove ho lavorato più di 20 anni come direttore, adesso ha lasciato dei giovani medici, ma io sono Mungan Gambuta, la sorella maggiore, e continuo a accompagnarli nel loro lavoro. L'ospedale venne costruito e abbandonato senza che i lavori venissero mai conclusi. Ci sono problemi enormi di accessibilità alle strutture sanitarie. Accessibilità essenzialmente di 3 tipi. Un'accessibilità geografica, le distanze enormi a percorrere, per cui chi ha dei sintomi di Ebola non verrà subito curato nelle strutture sanitarie, anche perché quasi sempre sono epidemie che cominciano ai margini della foresta, in zone molto distanti da tutte le strutture. Accessibilità economica, mancanza di soldi per poter fruire dell'assistenza sanitaria, e accessibilità culturale, una delle ragioni assieme alle altre due per la quale la gente comincia per ricorrere al trattamento tradizionale, e ne parleremo. Ma proprio in questo senso il diritto alla salute si vede violato a causa di questa mancanza di accessibilità. Eppure io sto constatando in questi 23 anni che ho vissuto in Congo come soprattutto le donne divengono protagoniste di questo diritto che piano piano stanno strappando attraverso la loro partecipazione a tutte le attività sanitarie. Le donne che percorrono chilometri a piedi per venire alla consultazione prenatale, le donne che percorrono chilometri a piedi per far vaccinare i loro figli, per evitare che i bambini possano morire di tetano neonatale, perché nel Congo si muore ancora di tetano neonatale, le donne che ricorrono alle strutture sanitarie dopo aver percorso chilometri a piedi, come questa donna cui bambina era in posizione trasversa e ha dovuto percorrere più di 100 chilometri sotto la pioggia per poter arrivare dove avrebbero potuto salvare lei stessa e suo figlio. Ed è proprio per questa ragione che per questa donna, come per tutte le donne che vengono nei nostri ospedali, noi prima di operare, noi preghiamo. La preghiera prima del cesareo. Per questo bambino che non si sa perché miracolo è vivo. Questa è l'Africa e vedete che la mortalità materna elevatissima in Africa, molto più elevata rispetto agli altri paesi e agli altri continenti. Questo bambino l'abbiamo tirato fuori e non voleva piangere. E allora abbiamo cercato di rianimarlo. Con cosa? Con le nude mani, alle volte, quando non fai a tempo ad avere i guanti, in questo caso ce l'aspettavamo, con quel palloncino per evitare di esporsi, come si faceva un tempo che si faceva la bocca a bocca, ma è grazie all'AIDS che non facciamo più la bocca a bocca, se no la rianimazione del bambino, del neonato, e che è depresso, la facevamo bocca a bocca. E poi alla fine però, questo bambino che non voleva piangere, che abbiamo aspirato, che abbiamo rianimato, a un certo punto ha fatto E poi ha gridato la sua vita, e questo bambino è vivo.
Il Congo è un paese in guerra, è un paese, queste immagini si riflettono, i muri, anche nella mia casa ci sono i muri di pallottole, della strage di Kenge del 97. Nel 97 ci fu la strage di Kenge, ma già nel 95, quando ci fu Ebola, il paese era in uno stato di estrema instabilità. Alla base del mio incidente c'è stata la nostra decisione di correre troppo forte per fuggire agli agguati, perché già all'andata quei militari travestiti da banditi o viceversa avevano fermato la nostra ambulanza per portarci via tutto quello che avevamo. E in Congo l'epidemia che io ho vissuto in prima persona è stata quella di Kikwit, ma in Congo le epidemie hanno falcidiato soprattutto le popolazioni dei campi profughi. Quei campi profughi che continuano ad esistere nell'est, e sono campi nell'est del paese, sono campi profughi dove vedi nell'arco di 2-3 giorni spostarsi mezzo milione di persone con i materassi in testa, in quello che è un genocidio silenzioso. Questa frase non è stata pronunciata da qualche attivista dei diritti umani, ma dai vescovi del Congo, che non per niente hanno citato questa frase della Bibbia: Rachele piange i suoi figli, e questi sono i decessi legati alla guerra. E vediamo come già l'Africa è ipertrofica a causa per la mortalità materna. Guardate soprattutto il Congo, quello color rosso Bordeaux. 5 milioni di morti, per piacere. 5 milioni di morti, un vero genocidio nell'arco di 15 anni. Perché? A causa delle risorse naturali. Chi finanzia il conflitto? I diamanti e il coltan. Chi lavora nelle miniere di coltan? I bambini, i prigionieri di guerra, i disoccupati, ma soprattutto i bambini, perché sono loro che riescono a penetrare in quei cunicoli. E quando c'è la frana, un bambino di meno cosa conta? Ed ecco però le donne che manifestano contro la guerra, le donne che hanno animato il processo elettorale, le donne che nelle ultime elezioni hanno ottenuto i seggi elettorali per garantire, dove erano presenti, che il processo elettorale seguiva le leggi della democrazia. Le donne che hanno partecipato massivamente, anche lì percorrendo chilometri e chilometri a piedi sotto la pioggia alle elezioni. Anche se purtroppo ci sono state poi schede elettorali bruciate. Le donne, a cui anche grazie alla mia grande amica, la professoressa Rita Levi Montalcini, che voglio ricordare oggi, anche perché da poco tempo è andata via, ma mi ha lasciato la sua memoria attraverso un libro in cui anch'io ho contribuito, e che parla di come per circa 10 anni che abbiamo in qualche maniera, lei mi ha aiutato, ma anch'io ho partecipato in qualche maniera al suo lavoro, seguendo le conferenze e portando la mia testimonianza. Abbiamo scoperto che quando le donne diventano quadri sanitari, proprio perché sono le donne le prime vittime, possono essere anche le prime protagoniste di questo diritto alla salute garantito ai più poveri. Ma non vi parlerò soltanto di donne, vi parlerò di Buchetti, ex malato di tubercolosi. Questi sono i morti della tubercolosi in Africa e in Asia. Perché la tubercolosi uccide a Kimbao? Perché la gente, a causa della discriminazione, abbandonava il trattamento. Ma adesso, grazie a Buchetti, ex malato di tubercolosi, che dice ai malati: io sono guarita, puoi guarire anche tu se tu non abbandoni il trattamento. Grazie a Buchetti, che ha vissuto sulla sua pelle la malattia, e quando qualcuno non viene puntuale parte a cercarlo fino nel suo villaggio. A Qingdao la tubercolosi non uccide più come prima. E Buchetti, dopo aver curato i malati di tubercolosi senza un titolo di studio particolarmente valido, è riuscito a laurearsi e a prendere il suo titolo di infermiere diplomato. Kikoba ha cominciato la sua carriera come infermiere di basso livello, ma anche come malato di AIDS. Questi sono i morti per l'AIDS. Eppure, perché in Africa l'AIDS uccide? A causa della discriminazione. Papà Kikobo è siero positivo, l'ha scoperto nel 2002. Adesso non ha più paura per dirlo, anzi mi dice: fai vedere la mia foto quando vai in casa. In Africa forse prima o poi l'AIDS non ucciderà più. Sapete perché? Non solo perché papà Kikobo dice a tutti quelli che sono malati di AIDS: guardate me, guardate come sto. Aveva 84 CD4 quando è stato diagnosticato, era in quarto stadio, adesso ne ha 665 e sta benissimo. E dopo che si è anche lui laureato con un titolo di studio superiore, andiamo in giro in moto, per quello che ho spaccato la protesi, in tutta la provincia, perché Muganga Mbuta è diventata tutore provinciale per l'AIDS, ma lui è diventato tutore provinciale, anche lui, io per i medici, lui per gli infermieri e per gli assistenti sociali, e stiamo ottenendo un risultato che secondo me è meraviglioso. Il 100% delle donne incinte, ma anche non incinte, a cui proponi di fare il test per l'AIDS, e lo stiamo proponendo sistematicamente a qualunque persona si presenti alla struttura sanitaria, anche se è una donna che viene a vaccinare il bambino, anche se è una donna che viene a portare il bambino per la consultazione della malaria, facciamo il test sul bambino e facciamo il test sulla madre. Nessuna donna rifiuta il test. Gli uomini un pochino, un buon 10% non ne vuol sapere, e gli altri tirano via il dito intanto per il più, alla fine lo fanno. Ma secondo me questa elevatissima accettazione del test è testimonia di come si sta crescendo e di come soprattutto le donne, ma la popolazione del Congo, sta crescendo nella sua coscienza di un diritto alla salute che parte anche dalla presa di coscienza che l'AIDS si può vincere. E adesso con papà Kikobo, quando andiamo in giro per la provincia in moto e arriviamo negli ospedali e parliamo con la gente, non diciamo più devi prendere questo trattamento tutto il resto della tua vita. Dieta bacca gli occhi bunchi ma si patti nantango nchisita monana. Devi prendere questo trattamento mattino e sera, ma non per tutto il resto della tua vita. Fino a quel giorno che è vicino che si troverà un trattamento. La malaria, passiamo un po' in fretta, ecco sempre però l'Africa ipertrofica. Questi sono i decessi per malaria. La malaria è la causa di morte più importante dei bambini nella nostra zona e in generale in Africa, come l'AIDS è la causa più importante di morte a braccetto con la tubercolosi per gli adulti. E però stiamo lavorando, diplomando infermieri nei corsi per la lotta contro la malaria, tutti con il loro diploma e la loro maglietta. E adesso riusciamo a far venire a tempo i bambini all'ospedale ed è molto più raro di prima che i bambini ci muoiano di malaria. Anche perché finalmente, grazie alla Caritas francese, Secours Catholique France, abbiamo ottenuto i farmaci gratuiti per la malaria, per la tubercolosi, per l'AIDS grazie al Fondo Mondiale, e piano piano stiamo riuscendo anche con le altre malattie trascurate, neglette e disease. Perché Ebola fino all'altro ieri era una neglette e disease. Finalmente ci siamo svegliati. Quali sono le malattie trascurate? su un totale di 1393 farmaci sviluppati fra il 75 e il 99, solo 13, cioè meno dell'1%, sono indicate per queste malattie. C'era anche l'Ebola, l'epidemia di cui era stata nel 95, quella di Yambuku che ha iniziato la storia dell'Ebola nel 76. Però si è dormito sui farmaci e vi racconterò anche qualcosa di più grave. Ma parliamo un momento della malattia del sonno, che fino al 2001, quando insieme a Médecins Sans Frontières abbiamo denunciato come un farmaco efficace era scomparso dal commercio e riciclato in Nord America per rallentare la crescita dei peli sulla faccia, ecco, lì finalmente siamo riusciti a far capire, grazie all'iniziativa del Negrette di Sisa, Nicoletta Dentico ed altri amici che hanno lavorato in questo, anche Carlo Urbani, medico dell'Ebola in passato, quanti dei miei amici ci siamo uniti per ottenere che i farmaci, la ricerca farmacologica possa guardare anche a queste malattie. Per adesso non ci riusciamo, ma la grande scommessa è quella di restituire agli africani strumenti per divenire, per prendere i protagonisti di questa ricerca. E vi racconterò. Questa è la malattia del sonno, esclusiva dell'Africa. Questa è la famosa mosca tsetse. Questo è il suo ciclo, fase emolinfatica. Quando sentono che dicono, ah ma questi che vengono con i barconi ci portano l'Ebola. Winterbottom, che non era un medico, era un mercante di schiavi, tutto sommato, comunque aveva riflettuto un po' meglio. Sapete cosa faceva Winterbottom? Quando doveva far montare gli schiavi che erano stati catturati all'interno sulle scrignate negriere, prima di metterli a bordo, li palpava qui alla base del collo per vedere se aveva le ghiandole infiammate. Se avevano le ghiandole infiammate non le metteva a bordo perché sapeva che sarebbero tutti morti durante il viaggio. È stato lui che ha trovato il segno più precoce della malattia del sonno. E poi, come muori, entri in fase di polarizzazione cerebrale e muori in uno stato di demenza totale, in cui non sei più capace di interagire con il resto delle persone e finisci in coma. Fino a pochi anni fa, l'arsoballo, arsenico e non proprio vecchi merletti, ma arsenico, e Ebal, British antilevisite, una mistura di arsenico e del suo antidoto che riusciva sì a uccidere il tripanosoma, ma uccideva anche il 5% dei malati trattati. Poi, grazie all'iniziativa dei Negrette di Sisa, ma anche grazie all'impegno, ancora una volta, di Munganga Mbuta di Bonga, che aveva cominciato con questo protocollo, appena ci hanno restituito la leclomitina, siamo riusciti a introdurre questo trattamento che ha un tasso di efficacia molto più elevata e una tossicità estremamente più bassa. Ma ci sono nuovi protocolli e finalmente ci stanno coinvolgendo nella ricerca. Anche perché ne vale la pena. Perché poi sapete benissimo, non è difficile da capire che pure la prevenzione puoi agire su due livelli. Prima di tutto agire sul serbatoio umano, curare i malati. È una cosa che dimentichiamo troppo spesso, ma il miglior trattamento, la migliore forma di prevenzione per lottare contro una malattia al cui principale serbatoio è l'essere umano malato, è curare i malati. Per la tubercolosi si è reso conto troppo tardi, quando la tubercolosi era diventata, insieme all'AIDS, la malattia che più uccideva, la malattia infettiva che singolarmente più uccideva nel mondo, con 2,5 milioni di morti ogni anno. E l'AIDS ha fatto lo stesso errore. Adesso capiamo che chi prende il trattamento in modo adeguato perde anche l'infettività, ma soprattutto come puoi pensare di arginare una malattia se non dai speranza? È importante, io sto imparando in questi giorni a dare speranza. Per cui prima cosa curiamo i malati con dei trattamenti efficaci. E poi, divertiamoci anche un po', e poi i belgi disboscavano, ci hanno tagliato le nostre foreste, compiendo dei danni enormi. Se avremo tempo ne parleremo. Mentre in Africa abbiamo messo a punto la lotta ecologica, che è una bandiera dell'Inter con una lettina chiappa a farfalle, vi assicuro c'è sul sito dell'OMS. Questa l'ho fotografata a Kinshasa, dato che quelli dell'Inter non volevano crederci, gli ho dato Vienna e gliel'abbiamo regalata anche a Vienna. E allora a questo punto, parlando di neglette e disease, parliamo di quella che fino a pochi mesi fa è una neglette e disease, una malattia di cui nessuno, che continuava a uccidere, ma in zone di guerra, nei campi profughi. Anch'io tutta sta lista di dov'era. A Gulu perché c'era la guerra, nei campi profughi dell'est, nel sud Sudan. Neglette e disease. Il virus Ebola, questa l'ha detta la collega che mi ha preceduta, la ringrazio, già scoperto nel 1976, a Yambuto, non ha ancora ricevuto l'omologazione né del trattamento né del vaccino. Forse a causa della pericolosità, io temo che sia soprattutto a causa della negligenza, perché se vediamo i progressi che ha fatto la virologia, definizione di caso non l'avevo messa perché è stata già definita, ma vedete che per noi è un po' differente rispetto a chi viene dai paesi dove si sa che c'è in questo momento un'epidemia. Per noi c'è una definizione di caso che vale 365 giorni all'anno, dal 95 in poi. Una persona che ha una forte febbre, che non risponde all'antimalarico soprattutto, o al trattamento della tubercolosi, che se hai buone ragioni di sospettarlo, o anche sieronegativo e tutto, ma che presenta almeno uno dei segni seguenti. La diarrea sanguinolenta è stata quella che ha deviato inutilmente la diagnosi durante l'epidemia di chikungunya, un ritardo colpevole che ha provocato la morte delle 6 suore italiane, ma anche della stragrande maggioranza del personale dell'ospedale di chikungunya. Caso confermato, questo è stato già dato. Allora cerchiamo di capire perché in Africa Ebola uccide. Queste immagini si riferiscono all'epidemia di chikungunya, Ebola Penicillin Deadly Virus, e al tuorche Deadly Bit. L'epidemia di chikungunya, ho dimenticato di collegare. Si è spostata da sola. Perché in Africa Ebola uccide? Perché queste sono le condizioni con cui si lavorava nel 95 e si lavora non più tanto a Kimbao, dove ultimamente in generale nei nostri centri della diocesi, ma se giri un pochino nella bussa ti trovi nelle maternità. Io mi ricordo un medico del programma dell'AIDS che è arrivato in una maternità periferica e ha trovato tutti quei guanti messi lì a stendere per poi essere autoclavati o magari solo bolliti. E noi lo facevamo fino a pochi anni fa perché avevamo difficoltà enormi a causa della guerra ad approvvigionarsi. Lo facevamo in particolare durante la guerra di Kenya, perché è assolutamente impossibile muoversi e andarsi ad approvvigionare in farmaci e in guanti. E lo facevamo anche durante l'epidemia di Ebola, perché Ebola era a chikungunya, dopo un certo tempo sono arrivati in ritardo i materiali di protezione, ma noi non avevamo più neanche i guanti per assistere ai parti, allora li avevo autoclavati. È arrivato questo medico, ha visto i guanti stesi, poi si è buttato via tutto, dopodiché si è reso conto che non c'erano altri guanti in tutto il centro di salute. Quelli sono i lettini da parto e quanti ne ho visti. a Kimbauer erano tutti così, sono riusciti a procurarmi dei nuovi lettini, ma poi questi lettini sono finiti nei centri di salute, perché l'alternativa era di partorire nei centri di salute sulla classica storia. Quello che ci manca è il materiale di protezione. È questo che ci manca. O io me lo porto dall'Italia, o cerco i soldi per comprarlo. Quante volte mi sono portato gli stivaloni o i guanti, quei guanti con cui si lavano i piatti? Pensate che sia tanto facile trovarli da noi. E comunque dobbiamo pagarceli da soli. Le pattumiere, sì, quel materiale di protezione, che bello. Quando c'è stata l'epidemia di Ebola, dopo l'Ebola, nel 95, arrivo finalmente all'ambasciata italiana, che finora ci aveva spedito soltanto tonnellate di acido analgesico, perché si pensava agli inizi che fosse dissenteria bacillare. Poi quando l'allarme Ebola è scattato, ci hanno chiuso come topi, anche qui ti mandavano il materiale di protezione, c'era un container pieno di materiale di protezione. Ci siamo approvvigionati, è durato per un po', ne è arrivato dopo. E se l'Ebola arrivava da Chiquita, visto che la diocesi confinante, prima del materiale di protezione, sarebbe stato un massacro come è stata Chiquita. Questo è l'ospedale di Chiquita, foto presa già quando la gente aveva gli scafandri e il materiale. Ma se arrivate adesso all'ospedale di Chiquita, questi scafandri, questo materiale di protezione non lo vedete. Questa è Ebola, fiume Ebola, quel fiumiciattolo nella città di Yambuku, dove l'epidemia fu anche lì, nel piccolo centro ospedaliero, dove morirono la maggior parte del personale. Perché? Perché il contagio è un contagio diretto, pelle a pelle, in presenza delle secrezioni corporee, ma purtroppo il sanguinamento, la porta, la presenza di emorragie spontanee nei siti di iniezione, le secrezioni, il sudore, fa sì che sia sufficiente il contatto pelle a pelle per contrarre il virus. Senza tener conto, chiaramente, come la trasmissione passa attraverso gli animali selvatici, i pipistrelli. Questo è un modello. Il serbatoio forse sono i pipistrelli, quei pipistrelli che mangiano la frutta, i pteropodidee, no? Che fungono da serbatoio, ma probabilmente secondario. Non muoiono perché nessun virus potrebbe essere talmente suicida da uccidere tutti gli animali contaminati. I pipistrelli non muoiono. Forse anche gli artropodi giocano un loro ruolo, in analogia con tante altre fievi emorragiche che si trovano comunque, come quella della valle del Rift, della Renabiusa, altre febbre emorragiche, da troppo, il dengue, che si trovano in Africa, in generale nei paesi del sud del mondo. E poi di questo già è stato parlato, questa immagine sintetizza. Però il contatto da uomo a uomo è il contatto tramite il sangue. L'epidemia di Chiquita cominciò nella sala operatoria. Questa persona aveva dei forti dolori addominali, ancora non sanguinava, vomitava sangue ma ancora non sanguinava, e non capendo di che cosa si trattava, finì in sala operatoria. E tutti quelli che avevano assistito all'intervento morivano dopo l'intervento. Questa immagine è di Kimbauer di qualche anno fa. Per fortuna non dobbiamo più farlo, però dobbiamo comprarci noi tutte le siringhe. Significa che poi sono i pazienti che devono pagarsi la siringa, e se i pazienti non hanno i soldi a sufficienza, semplicemente non vengono all'ospedale, non si curano e vanno ad entrare in patizione. Altra immagine abbastanza classica: l'eliminazione del materiale tranciante non adeguato, le nostre centrifughe che vanno così a manovella, e a un certo punto il sangue schizza dappertutto. Però, parlando dei rischi di laboratorio, che sono elevatissimi, vi voglio raccontare di una persona bellissima che ho conosciuto subito dopo l'epidemia di Chiquita. Era appunto un laboratorista e il suo collega era morto fra i primi casi. Bisogna sapere che l'epidemia di Chiquita, agli inizi, quando, soprattutto quando non si sapeva ancora che era Ebola, per cui la gente non prendeva precauzioni, ma anche quando Munganga Mbuta di Lazar Bomba disse: ma forse si tratta di Ebola, allora scattala l'allarme mondiale, e allora dice sì, dovrebbe essere Ebola, ma già quanta gente è contagiata, morivano tutti. Questo laboratorista si era contagiato per lavare il corpo, poi vedremo anche l'importanza del contagio dai cadaveri al corpo umano, l'importanza anche, l'impatto culturale di questo fenomeno. E lui, lavando il corpo del suo amico, si era in seguito contaminato. E allora voi immaginate che un ragazzo di meno di 30 anni che vede che tutti gli altri ammalatisi prima di lui sono morti, e allora doveva accettare a meno di 30 anni di morire. E poi mi ha raccontato: però un giorno io mi sono sentito meglio, anzi avevo una gran fame. E allora ho detto: sì, ma portatemi da mangiare, io ho fame. E poi il giorno dopo avevo ancora più fame e mi sentivo meglio. E allora mi sono detto: ma allora non muoio più. Questo ragazzo, invece di andare a festeggiare da qualche parte alla capitale, fuggire il più lontano possibile, a gioire per questo scampato ridicolo, lui diceva: a me l'Ebola non mi uccide più, e cominciò a curare tutti i suoi amici che continuavano ad ammalarsi e quasi tutti a morire all'ospedale. Poi dopo di lui ci fu un altro che guarì, il dottor Orbeglia, una persona simpaticissima con una pancia così, che mi dice: mi è venuta una gran fame, allora ho detto datemi da mangiare, poi non ho smesso più. E queste due persone però sono estremamente importanti, perché l'ho sentito con le mie orecchie, da loro, ma anche dal vescovo di Chiquita, già nel 1995, 19 anni, queste persone diedero il loro plasma, il loro siero, per curare i malati. La sperimentazione del siero convalescente non è di una casa farmaceutica nordamericana che l'avrebbe messa oggi come trattamento sperimentale. L'ho sentito con le mie orecchie, l'ho vissuto anche nelle dichiarazioni, nei riconoscimenti che il dottor Beia ebbe a causa di questo. Ma il dottor Beia è stato, e anche il laboratorista, sono ancora lì a Chiquita, avevano utilizzato il loro proprio plasma, il loro proprio siero, per curare i malati, e probabilmente per questo l'epidemia a un certo punto si esaurì e gli ultimi non morivano più come i primi. All'epidemia di Ebola di Chiquita ha avuto globalmente un tasso di mortalità dell'89%, 317 casi con 286 morti. Fu una delle epidemie con il tasso più elevato, molto più bassa quella di Kulu in Uganda, dove però morì il dottor Makie, e anche lui utilizzò questo trattamento. Era l'unica cosa che si poteva fare per proteggere il personale che continuava ad ammazzare, ad morire, perché è soprattutto il personale sanitario che è stato mietuto da queste due gravi epidemie, di Kulu in Uganda e di Chiquita. Certo, nella trasmissione conta anche il contatto con i cadaveri, e lì c'è un altro grosso problema culturale. Questa donna, vedete che ha i seni gonfi, è una donna, una legionnaire de Marie, che non sono come quelle di qui, comunque sono, che praticamente quando è morta, ancora non si è capito che era Ebola, tutti sono andati al suo funerale, a Chiquita. E a causa di tutti quelli che avevano partecipato alla matanza, un gran numero che era entrato in contatto col cadavere, perché durante la celebrazione della matanza il corpo viene esposto e non nella bara, perché la matanga, il funerale, ha un enorme valore di permettere anche alla persona di passare dalla vita in carne ed ossa a un'altra forma di vita che è la vita degli antenati, essere sepolto nella sua terra per ritornare in qualche modo presente accanto ai suoi fratelli nella misura in cui ha saputo vivere degnamente. Questa donna che tutti amavano meritava la matanga e ancora non si sapeva. E poi l'ebola che qui finì con questa scena. La gente moriva nelle sue case e si andava soltanto a recuperare i cadaveri come nella peste del mangiare. Queste sono immagini di oggi, molto simili a quelle di Kikwit nel 95. L'eliminazione delle secrezioni, gli scafandri. Questa è l'evoluzione dell'epidemia. 16 agosto, 2240 casi, 1229 morti. L'11 ottobre, più di 4.000 morti, 8.400 casi. 26 novembre 2014, 15.000 casi, 5.000 morti, quasi 16.000 casi, più di 5.000 morti. E guardate la Sierra Leone, 6.599 casi, 1.398 morti. Andiamo una settimana dopo. 3 dicembre, la Sierra Leone che aveva 6.599 casi ha avuto 7.312, significa, se facciamo il calcolo, che siamo ancora in piena fase ascendente della curva epidemica. Il numero di nuovi casi nella settimana dal 26 al 3 dicembre in Sierra Leone è stato superiore al numero di nuovi casi della settimana precedente, dal 21 al 26. Significa che il numero di casi sta continuando a aumentare in Sierra Leone. Perché? Perché la Sierra Leone è un paese con un sistema sanitario disastrato che è appena uscito da una gravissima guerra. Leggermente migliore la situazione in Guinea e Liberia, però 15.900 casi il 26 novembre, il 3 di dicembre 17.000 casi e 6.070 morti. Io oggi sono andata a cercare su internet, perché una settimana dopo, in principio si dovrebbe fare secondo le settimane epidemiologiche, almeno a noi ci dicono che tutte le settimane, tutti i martedì dobbiamo raccogliere in tutte le aree di salute, i centri di salute devono fare la notificazione il lunedì. Il martedì noi spediamo per radio o dove c'è il telefono per telefono e vengono trasmesse a livello provinciale. Il mercoledì l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve averci le cifre. Ma oggi ho cercato su internet e si è ancora fermi al 3 dicembre. Cercherò domani. Però quello che volevo dirvi è che nella sorveglianza effettivamente queste cifre sono tutt'altro che incoraggianti. Siamo ancora in piena fase ascendente. Conclusioni? Un contratto stretto con il paziente affetto da Ebola è veramente solo fattore di rischio importante. Altri fattori? Contatto con degli aghi contaminati, liquidi biologici. Il virus della febbre emorragica è disseminato dalle cattive pratiche di igiene ospedaliera. La nostra situazione. Questo che voi vedete, questa immagine, il rubinetto per lavarsi le mani, l'abbiamo messo in questi giorni in tutti gli uffici pubblici in Congo. E sono dei catini dove abbiamo fatto un buco, abbiamo infilato un rubinetto a caldo, riempi con l'acqua e tirati le mani. Lavarsi le mani non è facile. Certi rubinetti così, questa è un'immagine, sono delle immagini dell'OMS, che spiega come bisogna lavarsi le mani con l'acqua corrente e poi bisogna asciugarsi con un asciugamano a utilizzazione unica. E invece questa è la maniera con cui ci si approvvigionava di acqua fino a poco tempo fa a Qingdao. L'acqua è un dono naturale, ma alle volte ci viene a mancare anche l'acqua. Questa vabbè, è un'immagine di quando abbiamo messo l'acqua a Qingdao. Qui ci sono delle immagini che sono partite, per cui io penso che comunque per queste immagini servono a darvi un'idea delle difficoltà che ci sono. Volevo parlare anche del diritto al cibo, volevo parlare e vorrei parlare ancora comunque per dare un'idea delle difficoltà che si vivono in Africa, di un'ultimissima situazione, che è la situazione delle carceri in Africa. Questa è il carcere di Kenya, è una vecchissima struttura di tipo coloniale in cui vivono attualmente più di 80 persone in due stanze. Grazie al nuovo direttore della prigione, questo era il precedente, che utilizzava un sistema militaresco, metteva tutti in fila ed erano dei poveracci morti di fame, per cui a un certo punto ho deciso di non visitare più la prigione perché mi sembrava di far soltanto loro del male. Con il nuovo direttore siamo riusciti ad entrare nella prigione, a celebrare la messa e a dare da mangiare almeno una volta alla settimana ai detenuti. Però devo dire, da quando il nuovo direttore ci ha permesso di entrare, io sono diventata anche il medico della prigione e mi sono trovata già due volte in stanze dove dormono 40 persone e per dare le zanzariere mi ha detto il direttore: è inutile che ne dai più di due o tre là dove ci sono gli uomini, perché tanto dormono talmente uno sopra l'altro che con una zanzariera copri anche 7-8 persone. In queste condizioni ho già trovato due malati di tubercolosi che per fortuna sono riuscita con enormi difficoltà, ma rivolgendomi ai magistrati, a far uscire di prigione. So benissimo che appena staranno meglio prendono e scappano, perché è già successo una volta e hanno ragione, perché scappano dall'inferno. Ed è che quello che mi dispiace è che interrompano il trattamento. Ma queste condizioni di vita fanno parte anche della condizioni di vita delle popolazioni africane. Immaginatevi quando una malattia contagiosa entra in un ambiente del genere. Con tutto ciò, per terminare con un'immagine di speranza, siamo andati nella prigione con una insegnante di Lecce, che insegna nel supercarcere di Lecce, ed è nato un gemellaggio fra questa scuola di Lecce e questa prigione, dove per adesso nessuno andrà a scuola, salvo Dudu. Dudu l'abbiamo trovata nella carcere, sua mamma aveva partorito in carcere, assistendosi da sola al parto. Dudu è cresciuto in carcere, non ha mai conosciuto suo padre. Penso che la ragione per la quale sua madre ha avuto 10 anni con accusa di omicidio preterintenzionale sia legata a questa. Ma Dudu non è mai stata vaccinata, come tutti gli altri bambini che sono lì nella carcere, con delle donne, con delle lunghe pene o delle pene più corte, ma non vengono vaccinati. Adesso li stiamo vaccinando. Dudu non aveva la zanzariera, adesso ce l'ha. Dudu non andava né all'asilo né a scuola, adesso tutte le mattine una delle mie infermiere, che si è appassionata a questo lavoro e viene con me tutte le domeniche a consultare assolutamente gratuitamente, nel senso che lei non riceve niente come ricompensa di questo lavoro, tutte le mattine quando porta la sua bambina all'asilo passa a prendere Dudu alla prigione e porta l'asilo anche lei. Dudu è cambiata, è diventata solare, è la mascotta di tutti i carcerati. Io ho voluto finire con questa immagine perché, anche se forse con l'Ebola c'entra poco, con l'epidemia in Africa può centrarci, ma perché è secondo me un segno di come tante volte soltanto con delle piccole cose si possono spostare delle montagne. Anche per l'Ebola, secondo me, la cosa più importante da fare non costa poi tantissimo. Per arginare questa epidemia, sì, è importante intervenire con tutto quello che si sta intervenendo nei paesi già infettati, ma santo cielo, c'è un'epidemia a Bantana che per fortuna si è autolimitata in Equateur, provincia confinante con il Bandungu. Lì hanno mandato del materiale di protezione, a noi non hanno mandato niente. Non sarebbe molto meglio per arginare l'epidemia fornire di un minimo di materiale di protezione, non dico gli scafandri, ma dei farmaci, dei camici, dei guanti in quantità sufficiente, dei guanti di protezione, di cartoni, darceli, aiutarci ad acquisirli, senza che noi dobbiamo sempre dipendere dall'aiuto esterno. Se si vuole veramente frenare l'Ebola, bisogna che tutti i paesi circostanti in cui il sistema sanitario è allo sfascio e il materiale di protezione non esiste, le condizioni igieniche sono deplorabili, sarebbe sufficiente aiutarci un poco per migliorare le condizioni igieniche, per darci anche l'accesso all'acqua e al sapone e a tutto il materiale di protezione. Sarebbe sufficiente quello, secondo me, per evitare che le epidemie prendano questa dimensione di catastrofe umanitaria.
Grazie. Sapendo se c'era qualcuno che voleva fare delle domande. Se no concludiamo e mandiamo anche a riposare, che sarà sicuramente stanca. No, non c'è nessuna. Grazie di nuovo. Buona serata.